inferiori aveva affidato la profonda esigenza di un riconoscimento della propria specificità culturale, di un'originalità da porre a confronto, soprattutto alla dimensione linguistica, alla caratteristica linguistica. Nel discorso pubblico, nella ricerca di una riconoscibilità, come dire, diffusa. Oggi ognuno di noi ha un indirizzo non territoriale, attraverso le mail, attraverso la nostra capacità di essere reperiti telefonicamente, noi abbiamo perso ogni riferimento di appartenenza territoriale. Un quinto degli abitanti dell'Australia vive in una città che non è quella in cui è nato. Un ventesimo in Europa e uno su 12 negli Stati Uniti. Moltissimi di noi vivono in una città dove dormono, lavorano in un'altra città, gestiscono relazioni sociali strutturate, non occasionali, in altre città ancora. E rispetto a quel tempo in cui l'istituzione Università di Udine poteva far presupporre anche l'irruzione letteralmente sul territorio di un soggetto capace di condizionare le policy poi di quel territorio, noi non possiamo non registrare che in questa fase storica il Friuli ha perso gran parte degli spazi di democrazia, di confronto e di conoscenza di altri anni. L'esistenza in questo momento su questo territorio di un unico giornale quotidiano è una straordinaria perdita di spazi di democrazia e di confronto. Qualcosa purtroppo ci accade se viene riportata sul giornale. Non accade se non viene riportata alla massa dei lettori rispetto a quante persone hanno partecipato. Se tra qualche giorno questo nostro incontro non sarà riportato sul giornale locale, unico, questo incontro sarà accaduto solamente per noi, per carità, preziosissimo. Ma rispetto agli obiettivi di un dibattito sull'università è evidente che chi l'ha organizzato si aspetta che questo nostro dibattere possa riverberarsi e diventare tema motivo di discussioni più ampie. Che cosa fa l'università quando, leggerò anche nelle slide del professor Fabbro, potrebbe o vorrebbe puntare a essere il leader intellettuale del territorio? Come risponde? Come si pone rispetto a questa possibilità o impossibilità di essere, di entrare dentro un dibattito pubblico diffuso? Deve affidarsi a qualche buon ufficio stampa che è capace di trovare le entrature giuste presso l'unico quotidiano di questa regione e nell'inesistenza, nell'irrilevanza delle altre forme di comunicazione? La Corea del Sud, da questo punto di vista, qualcosa anche in questo caso ci può indicare. Le università hanno avviato alcuni anni fa alcuni processi di giornalismo partecipativo. In questi anni OMINews e SeaWorld sono due testate online della Corea del Sud che hanno un'influenza, un'autorevolezza sul dibattito pubblico e governativo straordinario. È giornalismo partecipativo in larga parte promosso da fenomeni e aggregazioni che nascono all'interno dell'ambiente universitario, quindi anche dei ricercatori e degli studenti stessi. E qui a Udine, qui in Italia, l'università, l'istituzione universitaria, che cosa potrebbero fare? Perché noi non siamo riusciti come università a determinare quei fenomeni che ad esempio in anglosassone hanno rappresentato dei think tank decisivi, soprattutto per il mondo conservatore, negli Stati Uniti, ma per la anglosassone invece anche laburista, sostenendo e addirittura informando, condizionando policy pubbliche. Io mi sono trovato più di una volta con l'amico Fabbro e con altri amici dell'università a recepire, ad ascoltare la frustrazione della difficoltà che le proprie competenze diventino patrimonio che possa essere portato al dibattito e al confronto, alla definizione delle strategie pubbliche. D'altra parte credo che un dibattito di questo tipo sia molto delicato e dobbiamo anche stare attenti a non equivocare l'appartenenza culturale alla questione del rapporto università-territorio alle origini anagrafiche di chi in questa università insegna o può sviluppare o è autorizzato a sviluppare autorevolmente il dibattito. È chiaro che i centri di potere, quelli che Attali definisce i cuori dello sviluppo della storia occidentale, sono alla fine il risultato di aggregazioni, di incontri, di culture, di sovrapposizioni, di mondi tra loro differenti. Cioè Venezia nel Cinquecento diventa centro del Mediterraneo, che in quel momento era il mondo, perché riesce a raccogliere l'invenzione della moneta genovese, l'invenzione dell'assegno fiorentino. Ma è a Venezia che si rincontrano nuovamente genovesi, fiorentini e veneziani e inventano il sistema delle borse, delle banche e delle assicurazioni. La tanto mitizzata Silicon Valley in realtà è un sistema che interessa l'intera California. È negli anni 70 e 80 che la California diventa meta di americani che arrivano dal sud dell'America, dall'est americano, dalla costa est, piuttosto che dall'India, dalla Corea, i primi cinesi. È nel momento in cui si rincontrano competenze diverse che cresce, nasce, si aggiorna, soprattutto diventa contemporanea una proposta, riesce a determinarsi un fenomeno. Certo, mi direte, non è identitario il fenomeno californiano o della Silicon Valley, ma lo stesso concetto di identità a cui facciamo riferimento non può essere quello ancora novecentesco. È un concetto di identità che deve avere a che fare con lo sviluppo, perché l'identità, la necessità di riconoscersi in quanto appartenenti a una comunità, a un territorio, a una cultura, è legato anche al benessere delle persone, a riuscire a stare, al voler restare, o stare meglio, o addirittura meglio ancora arrivare, attrarre. Come si può concretizzare il rapporto tra università e territorio se non prendiamo atto di essere dentro un sistema che in questo momento sta vedendo imporsi lo sharing economy e l'uberizzazione, Airbnb, ma lo stesso concetto anche di Wikipedia, che giustamente qualcuno definisce wikicrazia, è qualcosa a cui dobbiamo fare riferimento. Dobbiamo fare riferimento perché, come diceva qualcuno, avendo un computer, entrando in internet, noi abbiamo in casa la biblioteca di Alessandria, che all'epoca era un luogo irraggiungibile per pochi, e oggi invece nei soggiorni o negli studi di ognuno, sulle scrivanie di ognuno. E poi l'università, e qui da un punto di vista che riguarda anche l'esperienza di recente, e devo dirvi anche in termini di, ne parlo anche come docente, in questo caso di un'università privata a Napoli, solo ben in casa. Che cosa è oggi? È governabile come un unicum, è un soggetto che ha un'organizzazione gerarchizzata, per cui il punto, la decisione di un suo vertice diventa strategia collettiva e comune, o uno strano aggregato di singolarità indipendenti, raramente orientate e orientabili verso strategie comuni. L'Università di Udine è nata su una promessa fatta al territorio. Io non so se qual è la differenza tra oggi, non so qual è la differenza tra l'affermazione concreta, storica, che noi esprimiamo dicendo, quando diciamo il popolo friulano ha chiesto e voluto l'università ed è riuscito a ottenerla, qual è la differenza da un'affermazione che invece dica, sostenga che l'Università di Udine è nata grazie al consenso del territorio. Preferisco questa seconda versione perché presuppone che quell'università sia nata sulla base di una promessa fatta al territorio. E il senso di questo convegno è un ragionamento che mi interessa particolarmente, faccia questo gruppo, è una domanda che riguarda proprio quella promessa, l'abbiamo smarrita quella promessa che poi è contenuta anche nel dettato legislativo fondativo. L'abbiamo perduta, l'abbiamo smarrita per strada. È probabile invece, perché l'assenza di politiche governative rispetto all'istruzione e alla cultura ha spinto tutto il sistema dell'istruzione e della cultura verso una dimensione di aziendalizzazione forzata, con il rischio, come diceva il professore nel suo intervento di questa mattina, che alla fine il cosiddetto metro valutativo riguardi quante camere vengono affittate in una città, come si muove la microeconomia di residenzialità temporanea della popolazione studentesca, piuttosto che quanto denaro o che cambiamenti strutturali nella struttura cittadina determina l'edilizia universitaria, molto importante in determinati anni. Il problema, diceva Adorno, non è tornare al passato, ma rispettarne le promesse. E io credo che quella promessa oggi, quella promessa che sta nel dettato legislativo, vada effettivamente aggiornata, vada ricompresa, ridefinita. Vada ridefinita perché il rischio effettivamente è che l'aziendalizzazione riduca in maniera eccessiva gli spazi di elaborazione, di proposta e di ruolo territoriale. Guardate che qualcosa che sta accadendo in tutto il settore culturale. Gli enti lirici, che sono altre istituzioni fondamentali del nostro paese, perché anch'esse sono portatrici di una identità culturale, musicale, in questo caso molto particolare, registrano che l'85% del bilancio è speso solo per i costi fissi e di retribuzione del personale. Un 5% va in varie e rimane solo un 10% per progettualità artistica. Vuol dire che su 100 euro che vengono spesi, su 100 milioni che vengono spesi per un ente lirico, solamente il 10% viene speso per fare la lirica. E di quel 10% ci si chiede se serva a produrre nuove risorse per mantenere l'esistenza degli enti più che per rispondere a quella promessa fatta alla città che ha deciso di mantenere, di sostenere un ente lirico. È vero che il problema in questo momento non è solamente quello universitario, perché tutti gli enti, tutte le istituzioni, i soggetti che una volta erano, come dire, i riferimenti di un tessuto, ormai rappresentano una debolezza congenita dei territori. Non c'è più solo il pensiero debole, c'è di fatto anche un potere debole, c'è anche una mancanza di soggetti, di capacità di diversi soggetti. Ed è vero che però questa singolarità, questa soggettività che diversi enti, le diverse istituzioni, diversi centri di elaborazione, di proposta politica sostengono, è una singolarità sconnessa che non riesce a porsi in relazione con gli altri soggetti per costruire davvero proposte e approcci nuovi. Hölderlin aveva inventato questo, aveva coniato il termine solitarietà in una certa poesia, che è un termine che mette, che fa una crasi tra solitudine e unità. Cioè, diceva Hölderlin, le stelle del cielo sono tra loro distantissime, eppure guardate dalla terra si riesce a intuire il disegno che le collega e che, come dire, restituisce un senso simbolico alla loro distanza. Probabilmente uno degli sforzi che l'università, che si pone un problema di rapporto col territorio, dovrà agire è anche uno sforzo di riconnessione, che non riguarda solamente il proprio ruolo, ma la capacità che il proprio ruolo riesca a riconnettere un sistema che è sconnesso, apparentemente sconnesso, di singolarità, anche partendo dal presupposto che, come diceva Flaubert, le perle singolarmente possono essere più brillanti e meravigliose l'una con l'altra, però è il filo, ed è solo il filo che fa la collana. Grazie.
Grazie. grazie, è venuto qua a vedere questa magnifica anche immagine conclusiva, e cercheremo di mantenere l'impegno riguardo alla promessa o comunque insieme a tutti quanti all'università, perché non vorremmo poi scoprire che magari l'università c'è e che è proprio il territorio che si è, diciamo, assentato momentaneamente o comunque non dissipato nel senso che si è estinto, però ha perso forse la forza, l'unitarietà per interagire fruttuosamente con l'università. Quindi adesso io passerei velocissimamente la parola a professor Michele Rostan, credo che si dica con questo accento, avvertendovi che il professor Orsi, che avrebbe potuto proprio darci quei numeri i quali accettava come non particolarmente significativi ma comunque diciamo econometrici dell'impatto che ha l'università sulla città, con uno studio molto che io ho trovato molto interessante, perché non è più solo un sentito dire, ma insomma lo leggiamo proprio nel concreto, questo studio che lui ha messo a punto per la città di Bologna. E purtroppo ieri ha avuto un piccolo infortunio e mi ha comunicato che non poteva essere con noi oggi e che comunque resta disponibile per mandare la sua relazione, per condividerla. Quindi il professore ci parlerà degli studi, Pavia, i quattro quadranti del rapporto tra università e città. Con una certa flessibilità poi proseguiremo nei successivi interventi. Grazie.
Grazie molte dell'invito. Come d'accordo vi presenterò molto brevemente diciamo la realtà pavese. Pavia è una cittadina di 70.000 abitanti, sta vicino a una grande metropoli, la sua università ha 650 anni e 24.000 studenti, praticamente c'è uno studente ogni 3 abitanti di Pavia, e questo fa di Pavia la classica città universitaria. Di più, Pavia è una città universitaria anche perché non c'è solo l'università, ci sono 4 collegi storici o di merito, 10 collegi dell'ente per il diritto allo studio, e abbiamo anche un istituto universitario di studi superiori. Il tema per me di oggi è quali sono le relazioni tra questa realtà e la città di Pavia. E queste relazioni possono essere organizzate, come si diceva, in questi 4 quadranti che vedete: salute, imprese, cultura e studenti. Salute. Pavia ha 3 istituti di ricovero, cura di carattere scientifico, li vedete qua. Il Policlinico San Matteo è un'istituzione piuttosto grossina, nel senso che per dimensione è il terzo della Lombardia, non di Pavia. Ovviamente l'università ha relazioni strette con tutte e 3 queste istituzioni, relazioni che sono relazioni per la formazione, per la ricerca e ovviamente per l'assistenza. Qual è il punto qui? Il punto è che la presenza a Pavia di queste 3 istituzioni e dell'università ha fatto sì che Pavia fosse scelta per come sede di una nuova istituzione, il CNAO. Che cos'è il CNAO? È il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Che cosa fanno questi? Utilizzano una particolare forma di radioterapia per trattare i tumori. L'Università di Pavia non è uno dei soci fondatori del CNAO, la lista è lunga e non ve la racconto, ma è un partner istituzionale del centro. Di più, e qui è la cosa che ci interessa, nel piano di sviluppo del CNAO l'Università di Pavia, tramite il suo reattore nucleare del suo laboratorio di energia atomica applicata, diventa fornitore della farmacia, cosiddetta farmacia di radiofarmacia, perché è una farmacia che non tratta medicinali qualsiasi, ma appunto isotopi sostanzialmente, delle reattore nucleare della nostra università diventa così il fornitore del CNAO. Vedete in alto il nostro reattore nucleare, in basso c'è una sala di trattamento del CNAO. Ho messo là l'immagine del foro 18 per indicare un possibile isotopo che viene fornito dall'università a un centro che fa appunto trattamento dei tumori. Insomma, le relazioni tra università e città possono passare anche attraverso la fornitura di isotopi. Guardiamo alle imprese. La situazione a Pavia, non diversamente da altri luoghi, non è particolarmente brillante dal punto di vista economico. Pavia è stata una città fortemente industriale, ma ha conosciuto una fortissima deindustrializzazione. Il settore industriale c'è ancora, non è come un tempo, la città è molto terziarizzata, c'è anche una parte agricola, come voi potete immaginare, il famoso riso e vino pavese. Qui il tema è il contributo che l'università può dare alla formazione dell'imprenditorialità in una situazione di questo tipo. E qui ci sono due iniziative che vanno menzionate. Una è un'iniziativa privata e l'altra è un'iniziativa pubblica. Quella privata si chiama Polo Tecnologico di Pavia. Il polo è stato costruito nel 2012 sull'area della Magneti Marelli, appunto una delle industrie che non ci sono più. Ha avuto un forte sviluppo, all'inizio ha ospitato 19 imprese per 150 addetti, oggi ne ospita 46 per 320 addetti. Sono imprese in gran parte ICT, tra queste c'è anche una delle start-up più importanti del nostro paese che si chiama Facility Live, e ci sono anche degli spin-off universitari. Tutto questo è frutto di un progetto di un imprenditore privato, assistito peraltro da un docente, entrambi non ci sono più, ma il loro progetto poi è stato effettivamente realizzato. Il direttore del polo è un nostro laureato, molti dei nostri laureati trovano lavoro al polo. Il polo resta comunque un'iniziativa privata. Il parco tecnico-scientifico invece è un'iniziativa pubblica, perché è stata l'università col comune, la provincia e la Camera di Commercio a costruire il parco tecnico-scientifico. Anche questo è una sede per imprese e il business è la fornitura di servizi, soprattutto qui si tratta di imprese che lavorano nel campo del life science. Perché? Perché è grazie al parco che sono messe a disposizione delle imprese della strumentazione molto sofisticata che altrimenti le imprese avrebbero fatica a utilizzare. Per il momento al parco ci stanno 6 imprese, alcune sono grandicelle e già molto affermate, altre invece muovono i primi passi. Insomma, per quanto riguarda il quadrante imprese, l'università indirettamente, come nel caso del polo tecnologico, oppure più direttamente, come nel caso del parco tecnico-scientifico, dà un contributo alla formazione dell'imprenditorialità. Il terzo quadrante riguarda la cultura. Qui è già stato citato prima, è chiaro che quando parliamo di una città universitaria subito l'idea va al patrimonio storico, architettonico, che tra l'altro costituisce un elemento importante dell'identità di una città. Io però voglio dirvi qualcosa di diverso, qualcosa di più, e voglio fare riferimento a delle attività più puntuali che segnano la collaborazione tra città e università. In modo particolare, l'università, i suoi dipartimenti, le associazioni degli studenti promuovono e realizzano più di un evento culturale al giorno. Io li ho contati e sono circa 400. Okay, quindi vuol dire che ogni giorno per via c'è un'iniziativa che nasce dall'università o dalle associazioni o dai collegi, quindi dal sistema universitario integrato pavese, a vantaggio degli studenti ovviamente, dei docenti, ma anche dei cittadini pavesi e anche dei turisti. Un secondo momento di collaborazione tra città e università riguarda i musei, già citato questo esempio, è stato fatto un accordo per mettere insieme, non nella gestione ma nella fruizione, bigliettazione, My Card per i musei, eccetera, quello che è il sistema museale di Ateneo che vedete in B, blu con quello che è invece il sistema dei musei civici della città. E infine gli studenti. Gli studenti dovrebbero venire per primi, come ha ricordato il professor Nappi, ma siccome io sono delegato agli studenti li ho messi per ultimi. In questo caso il tema è quali studenti, non solo quanti, ma quali. La metà dei nostri studenti è costituita di pendolari giornalieri e l'altra metà di studenti stanziali, che sono per la maggior parte fuori sede, poi c'è la categoria dei pendolari settimanali e poi, buoni ultimi, la categoria degli studenti che sono cittadini pavesi, che però sono una piccola minoranza. Abbiamo realizzato una student survey, per questo mi dispiace che Orsi non sia qui, perché abbiamo guardato all'esperienza bolognese, oltre che all'esperienza di Urbino, per trarre spunto per realizzare questa nostra survey, e di questa survey io vorrei citare qualcosa di tre punti focali della relazione tra città e università: residenza, mobilità urbana e tempo libero. Ora, se noi prendiamo gli studenti che hanno bisogno di una casa, sono circa 9.000, un po' più di 9.000, il 70% va via, trova una sistemazione grazie al mercato privato, al sistema degli affitti, e il 25% invece si rivolge al sistema dei collegi. Anch'io ho fatto dei conti sulla base dei risultati della student survey, non ve li dico se non il risultato. Allora, una stima molto prudente, basata su quello che la maggioranza di questi studenti paga al mese per tutti i servizi legati alla residenza, cioè l'affitto, le spese condominiali, luce, gas e internet, diciamo così, una stima prudente dice che tra 1.250.000 euro e 2 milioni e mezzo di euro al mese riguardano il valore dei servizi che sono richiesti dagli studenti alla città. Ok? Non si tratta di bruscolini, perché queste sono stime prudenti, vuol dire che a Pavia 70.000 abitanti al mese circa 2 milioni e mezzo di euro entrano nella città grazie agli studenti che vengono da altrove. Mobilità urbana. La maggior parte degli studenti gira la città a piedi, è ovvio, è una città relativamente piccola, anche se i poli dell'università sono un po' sparpagliati, il 60% utilizza il trasporto pubblico rurale per muoversi in città, anche grazie a un accordo che è stato fatto ormai più di 10 anni fa tra università, società dei trasporti e comune. L'università ci mette 700.000 euro all'anno per farlo funzionare, e grazie a questo accordo gli studenti pagano una quota molto bassa all'anno per avere una tessera che permette la libera circolazione in città. Questo ha un effetto, non solo che ovviamente gli studenti sono contenti, si muovono abbastanza rapidamente in città, ma ha un effetto importante sulla sostenibilità e sulla mobilità sostenibile. Allora, è chiaro che l'università dà un contributo alla città in termini di mobilità sostenibile. La maggior parte degli studenti, 65%, si muove solo con le sue gambe, con la bicicletta e con i mezzi pubblici. Terzo, il tempo libero. Noi abbiamo questi studenti che vengono, la metà sta a Pavia tutta la settimana, serate comprese, la metà invece ci sta solo durante la giornata. Il 60% circa di tutti questi sono impegnati in varie attività di tempo libero, tra cui andare al bar, andare in pizzeria, andare in piazza con gli amici e così via. Anche qui una stima prudente dei soli servizi legati alla parte, diciamo, di intrattenimento più frivola, cioè andare al pub, andare a prendersi l'aperitivo in piazza e così via, dice che alla settimana gli studenti spendono circa 140.000 euro per queste attività, ed è una stima prudente al ribasso che non tiene conto della ristorazione, pizzerie di cui si è stato detto qualcosa eccetera, e non tiene conto nemmeno della domanda e del valore della domanda di quei servizi, diciamo di livello più alto, come per esempio la fruizione dei musei, il teatro, il cinema, eccetera, che sono, diciamo, consumati da un numero minore di studenti, ma che comunque valgono. Allora, anche qui, diciamo così, noi potremmo pensare, l'ho sistemata così, che la città vive sulla base degli studenti, vive sulla base degli studenti in termini di residenza, in termini di trasporti, di mobilità urbana, in termini, diciamo, di attività, di tempo libero, tralasciato lo sport, eccetera, ma insomma ci capiamo. L'esperienza pavese ha molti motivi di interesse, ma non sono venuto qui per farvi vedere come è bello Pavia. No, il problema secondo me è questo. Dietro questi quattro quadranti ci stanno quattro problemi che riguardano l'università, la città, il governo della città, molti altri attori del territorio e che secondo me sono al centro della discussione che stiamo facendo qui e che faremo da qui in avanti. Termino quindi citandoli. Salute. Io credo che uno dei temi centrali sia il modello di governance delle relazioni tra gli attori che hanno capitolo sulla salute dei cittadini, università compresa, laddove c'è una facoltà di medicina, ovviamente. E la mia domanda è la seguente. Esiste un modello di governance migliore degli altri? Andiamo a scoprirlo, siamo qui apposta, abbiamo 60 università, non tutti hanno la facoltà di medicina, quindi ci sono 60 città in cui c'è questo rapporto, vogliamo sapere dove funziona meglio. Secondo, le imprese. È stato già accennato prima da qualcuno, il tema vero è qual è l'effettivo contributo che l'università può dare alla formazione dell'imprenditorialità. È chiaro che gli spin-off sono importanti, ma se voi andate a prendere gli spin-off sono imprese piccolissime. Alcuni hanno successo, noi ne abbiamo uno per esempio che ha avuto un grandissimo successo e quindi diciamo del fatturato di tutti gli spin-off dell'Università di Pavia che vale circa 6 milioni di euro, 5 li fa un solo soggetto e uno tutti gli altri. Okay? Queste però sono un po' le dimensioni. Non è detto che gli spin-off siano l'unico contributo che l'Università dà alla formazione dell'imprenditorialità a livello del territorio, a livello locale. Terzo, la cultura. Allora, qui siamo in un terreno che è il terreno di elezione, secondo me, dei rapporti tra università e città. Tuttavia, il tema è come sono coordinate le azioni che università e città fanno in termini di consumi culturali, di patrimonio artistico e storico. Infine ci sono gli studenti. Allora, gli studenti contano molto e secondo me è sbagliato sottovalutare l'impatto economico della presenza degli studenti. Il problema però è se questo contributo che gli studenti, non solo economico, che gli studenti danno a una città, soprattutto alle città universitarie, è riconosciuto e in che termini esso è riconosciuto. Grazie.
Grazie, abbiamo avuto anche quindi un intervento molto preciso sul contributo dell'attività universitaria in generale all'economia e in generale alla crescita della città. Voglio dire che poi oltre agli studenti ci sono anche i docenti, i dipendenti e l'indotto, cioè tutta la pluralità che gravita attorno all'università, insomma, dai servizi ma anche agli assegnisti, a quelli cosiddetti precari. Io adesso quindi chiederei, allora, procedendo, con il professore Gastone Ave, Città e Università, confronti internazionali per la ricerca di un progetto comune. Chiedendo anche a lui un sacrificio di tempo per consentire a tutti di portare almeno un minimo contributo.
Allora, ringrazio per l'invito a cui credo di aver poi risposto in termini entusiasti, tanto che sono elencato tra gli organizzatori dell'evento, quindi ringrazio sicuramente i colleghi Gennaro e Fabbro con cui ho interloquito in questi mesi per organizzare questo evento e ringrazio anche le autorità che hanno a loro volta ringraziato quei tecnici che 40 anni fa hanno permesso il modello Friuli di ricostruzione dopo il terremoto. Con una ironia del caso, non avrei mai immaginato di essere poi ringraziato dopo 40 anni. Io sono tra questi tecnici. Una settimana dopo essere laureato nel 77 ho vinto un concorso della regione Piemonte per far parte di un gruppo di volontari ingegneri architetti che venne mandato in Friuli, precisamente alla comunità collinare di Colloredo di Montalbano, per realizzare il piano di ricostruzione della comunità che comprendeva 12 comuni. Più importante e noto è San Daniele del Friuli. Quindi restai un anno in una roulotte posta nel campo sportivo e ho sentito anche i tremori di una scossa, quindi vi posso dire cosa credevo fossero i compagni che mi scuotevano la roulotte, ognuno aveva un piccolo roulottino. Dico, ma guarda che goliardi, in piena notte vogliono farmi sentire le prezze del terremoto. Era il terremoto vero, che non ho mai più dimenticato, come effetto, come rumore, questa cosa assorba che non sai da dove viene e che incute un timore che non puoi più dimenticare. Detto questo, però, ricordo quel piano che venne fatto dalla Regione Piemonte, in particolare il Politecnico di Torino, con dei tecnici della Regione Campania, con uno spirito di collaborazione vero, presenti le regioni nel loro forse stagione migliore, quella dopo la loro istituzione. E questo piano è stato citato più volte come modello, però vorrei ricordare che aveva alcuni principi fondamentali che oggi sembrano innovativi, ma allora sembravano di buon senso. Primo, dare precedenza alle attività produttive, ricostruire le attività produttive e non le abitazioni. Secondo, noi diremmo con il linguaggio di oggi, nessuna new town. Cioè, anzi, investire il meno possibile sulle residenze temporanee per arrivare poi alle residenze vere. Le residenze vere fatte dove erano, ovviamente non come erano, in modo da poi resistere ai terremoti successivi. Con questi principi credo che ci sarebbe molto da dire, però andiamo in ordine a quello che è il tema, il confronto internazionale per la ricerca di un progetto comune. Quando ragionavamo con gli altri colleghi sul titolo di questa sezione, l'attenzione era il progetto comune. Se vedete, la sezione ha un titolo ancora più generale: Università motore dello sviluppo locale. Allora, il motore di una macchina è importante, ma non dà la direzione. Il motore dà la forza, ma la direzione la deve dare qualcun altro. E lo sviluppo locale è sviluppo locale, punto. Non è scritto sviluppo locale economico. Ora, ha ragione il collega Rostan di dire che noi, forse pensando ai confronti con il comune, siamo poco capaci di far valere l'influenza che le università hanno sullo sviluppo economico, a ricordare questo, però non dobbiamo neanche tra di noi appiattirci sull'impatto economico che le università hanno. In effetti questa sua relazione su Pavia, non so perché, mi ricordava un discussion memo che feci al primo anno della Kennedy School Harvard, dove l'esercizio era stimare l'impatto economico di una base militare e dal trasferimento di una base militare da una città all'altra. Ecco, se noi compariamo le università alle basi militari o anche alle carceri, che sono un'altra fonte di guadagno molto forte nelle città americane, credo che non andiamo molto lontano. Cioè, le università sono molto di più di una base militare o di un carcere, hanno molte altre cose che possono essere spese. Allora, l'obiettivo comune che noi vediamo accomunare molte università, non solo in Italia ma nel mondo, è quello di ricercare un progetto comune, che è quello della città universitaria. Io adesso in 2 minuti vi faccio un elenco di alcune reti che esistono e che si sono un po' poste questo obiettivo comune, per poi dare, sempre nei limiti di tempo che mi sono stati assegnati, alcune indicazioni. Premetto infine, questa è l'ultima premessa, che io sono abituato, essendo della categoria dei ricercatori che sono ancora valutati per quello che producono, a produrre. Quindi quello che vi dirò è in un capitolo di un libro che si intitola Cities and Landscapes, pubblicato da Campus negli Stati Uniti, che uscirà in settembre-ottobre e che parla del rapporto tra città e università. Però guardo molto bene, spero che si faccia davvero in modo così ragionato un volume che raccolga le riflessioni che questo convegno in realtà avvia, per proporre poi in forma dovuta alcune riflessioni per il nostro caso. Scusate la presentazione in parte in italiano, in parte in inglese. Vado ai punti fondamentali. Ecco, questo è un elenco di università che ho preso da Paleari, ma a sua volta Paleari, l'ex presidente della CRUI, l'aveva preso da altri, insomma non stiamo qui a raccontare chi ha preso chi. In giallo ho evidenziato la dimensione delle città sedi delle prime università, diciamo, del mondo, perché noi riteniamo di avere le prime università fondate al mondo. Allora, la mia tesi, che presento in questo convegno, è questa: che le università hanno avuto storicamente un impatto non solo economico, ma sociale, culturale, come diceva il professor Nappi, molto più ampio, soprattutto sulle città piccole e medie. È ovvio che le grandi capitali hanno le università, però l'impatto dell'università in una grande capitale è diluito dal fatto che ci sono tante altre cose in una capitale. Sicuramente nessuno si sognerebbe di definire Roma o Parigi o Londra o Berlino città universitarie, ma di università ne hanno da vendere. Perché non sono città universitarie? Perché ovviamente hanno le ambasciate, hanno questo, hanno quell'altro, hanno molte altre componenti. Le città però piccole e medie, che hanno la fortuna di avere una vera università, o come dicono gli americani, una research university, cioè una università che fa ricerca, non un istituto che fa educazione e stop, queste dovrebbero essere richiamate all'ordine, e ogni convegno dove vado, purtroppo, c'è l'assessore, il sindaco, che dopo l'intervento ampiamente omaggiante se ne va e non ascolta poi i relatori. Credo che questa sia la situazione attuale, per cui il dialogo tra le università e le città è sempre molto difficile, perché le città, giustamente o umanamente, ritengono che le università sono lì per restare, non possono traslocare, e quindi, insomma, perché, insomma, filarsene, tanto sono lì, non possono scappare. In realtà noi abbiamo molto lavoro da fare. Guardiamo cosa hanno fatto all'estero. Questa Coalition of Urban Serving Universities, USU, è una rete di 35 università pubbliche in America e negli Stati Uniti, che si sono inventate questo ruolo di servire il loro territorio, no? E hanno creato questa coalizione delle università che aiutano, insomma, il loro territorio, e comprendono università molto importanti, il governo federale americano sostiene questa associazione con riconoscimenti e finanziamenti. In Europa abbiamo questo network che si chiama UNICA, di università delle città capitale, cioè comprendono questo network, comprende 46 università di 35 capitali dell'Europa, che, se voi andate nel loro sito, spargono numeri, grandi numeri a piene mani, 150.000 persone impiegate, oltre 1.800.000 studenti, eccetera. Che cosa faccia questo network? Francamente è difficile capirlo. Lo capiamo, ma forse non ci interessa tanto. Abbiamo dei precedenti in Europa, come l'Association des Villes Universitaires de France, che è stata fondata ben 25 anni fa circa, e una sorta di rete analoga è stata fatta in Canada, Université, un po' giocando sulle parole, che è stata creata in congiunzione con il progetto Je vois Montréal, un programma di promozione della città lanciato dal sindaco, insomma dalla città di Montréal, come una piattaforma di collaborazione con i cittadini per inventarsi delle buone idee per migliorare la città, diciamo un piano strategico urbano partecipato dal basso. Una cosa analoga, addirittura analoga nel titolo, è stata lanciata dall'Università di Ginevra alla fine del 2015. La persona con cui sono in contatto non mi ha ancora risposto, io l'avevo chiesto per questo convegno un po' di aggiornamenti, quindi vi dico che non li ho, ma credo che la cosa sia all'inizio. Il loro scopo era quello di fare addirittura una rete di città capitali mondiali, quindi loro pensavano di mettere in rete l'università e la città di Ginevra con Tokyo, con eccetera, piuttosto che Pechino, francamente cose che anche qui possono essere utili, ma nello spirito di quello che dico non tanto. Di Unitown non parlo, avete sentito il presidente, poi c'è il sito, insomma possiamo dire che in campo italiano è sicuramente, ma anche europeo, una delle iniziative più interessanti, perché ha messo insieme i due soggetti, l'università e il comune. Questo è nato alla fine del 2013, esattamente il 27 dicembre del 2013. C'è un precedente, e secondo me è dal punto di vista più, diciamo, strettamente tecnico anche più interessante, anche qui giocano sulle parole, è Universities Network, cioè un network di tandem di città e università. Vedete sotto i 26 membri che sono in 13 città piccole e medie, dove l'adesione a questo network è strettamente subordinata al fatto che aderiscono in modo contemporaneo la città e l'università, cosa che Unitown, almeno per adesso me lo confermerà il Presidente, non prevede, perché in modo più flessibile si era pensato, io avevo collaborato e alla fondazione della rete, che era meglio lasciare aderire prima una città e poi l'università, se non erano in grado di farlo insieme, perché poi le cose maturavano, eccetera, eccetera. In realtà anche in Unitown si vede che spesso chi tira la carretta sono le università e non le città. Che cos'è una città, una universitaria? In sostanza non è una città dove c'è una università. Io avevo lanciato, poi ho avuto una grande fortuna, ma devo dire qui pubblicamente non ho alcuna base scientifica, che è una città dove almeno il 10% dove gli studenti sono almeno il 10% dei residenti, ma è un numero buttato lì, non è una base scientifica, potrebbe essere l'11, il 9, cioè, però sicuramente il numero degli studenti in rapporto alla popolazione è sicuramente un elemento da considerare. Però forse è meglio dire che una città universitaria è una città dove le due istituzioni non solo firmano un accordo di partnership, di cooperazione, eccetera, e qui mi riallaccio un po' a quello che è stato detto, ma cercano di attuare delle cose. Pontradolfi ha detto, e lo condivido, che spesso alla firma di protocolli poi non c'è alcun seguito,
Altri, la Scasas ha detto che spesso i piani non vengono attuati. Allora, piani e accordi servono se fanno cambiare le cose nella direzione voluta, e mettere tante risorse nel far firmare accordi, per carità, è utile, è importante, perché, come è stato detto, chiarisce il quadro, ma poi occorre fare le cose. Quali cose? Faccio un esempio. Quindi l'esempio è il seguente: fare una buona pratica in una università o in un comune, in modo, presi in modo singolarmente, supponiamo abbiano un peso di 50. Diamo un peso così, di una unità di misura che non possiamo immaginare, di 50. Se università e comune si mettono insieme, il peso è 50 più 50 uguale 100 o c'è qualcosa di più? Forse c'è qualcosa di più, e cerco di spiegarlo con questo esempio. Un mese fa è uscita la notizia che il comune di Torino, o meglio, scusate, l'università di Torino, ha preso la decisione di istituire il primo green office di un ateneo italiano, organizzato in 4 macro aree di acquisto, energia elettrica, cibo, mobili, eccetera, dove si darà assoluta priorità agli acquisti verdi cosiddetti, no? Ora, siamo tutti felici di questa cosa, a parte il fatto che le colebole, eccetera, sono qui tra noi da almeno 20 anni, e fa piacere che l'Università di Torino se ne accorga adesso, però noi, parafrasando un po', per allietare un po' l'incontro, questa cosa mi ricorda Groucho Marx. Cioè, Groucho Marx, il famoso comico, non il Marx quell'altro, il comico, un giorno lesse sul New York Times una recensione della sua performance al teatro di Broadway, dove venne indicato la sua performance come up to standard, cioè di livello standard, e lui disse che non era mai stato insultato così nella sua vita. Ora, dire che l'Università di Torino avvia un green office, secondo me è up to standard, cioè dovrebbe essere una cosa normale, non una cosa da pubblicare sul giornale. Dovrebbe essere normale 15 anni fa, per carità, se lo fanno adesso siamo contenti, ma quale sarebbe la notizia bella da leggere? Eccolo qua, una notizia che dice che l'Università di Torino, essendo l'università partner con il comune di Torino della rete Unitown, ma se fosse un'altra rete sarebbe uguale, insomma, decide di fare insieme al comune di Torino un gruppo unico di acquisto per le energie verdi. Allora sì, questo è interessante, che l'università e il comune si mettono insieme, e perché no, magari tirando dentro anche il Politecnico di Torino, che non è socio di nulla, e fanno un gruppo di acquisto dove acquistano energia elettrica verde, una potenza di fuoco notevole. So già le obiezioni: è complicato, bisogna le risolviamo, no? La risposta è: chi? Se non lo facciamo noi, chi? Se non lo facciamo adesso, quando? Cioè, dobbiamo dare dei segnali importanti, e l'università, se è più avanti, può, credo, dare dei segni in questo senso. Mi avvio alla chiusura dicendo che quindi l'università può essere il promotore di una vera città universitaria. Se non lo vedete scritto, ma perché è venuto dal dibattito, se si dimentica la sua terza missione. Per favore, basta, spero, io lo scriverò nell'articolo se uscirà questa cosa. Personalmente non voglio più sentir parlare di terza missione, intanto è la terza, quindi viene dopo la seconda e la prima, ma secondo me l'università ha un'unica missione, e credo che anche altri relatori abbiano espresso lo stesso concetto con altre parole, l'unica missione, che è quella del servizio pubblico, rivolto alla comunità locale, ma anche alla comunità at large. Università come Harvard o Columbia University hanno il compito, si sono assegnate il compito di formare i leader mondiali di alcuni settori, ma non dimenticano il ruolo che hanno per la piccola comunità di Cambridge piuttosto che di New York, che in quel caso lì è piccola rispetto al mondo intero. Allora, lo spirito è quello di ask what you can do, cioè chiediti che cosa puoi fare tu adesso, ma come servizio pubblico trainante lo sviluppo locale. E questo l'università può avere gli argomenti per promuovere una città universitaria che non sia solo un luogo dove si fanno accordi, convenzioni di piccolo cabotaggio per trovare gli alloggi agli studenti, che sono tutte cose difficili e importantissime. Sappiamo bene quanto poi nella pratica fare ogni singola cosa è complicata, però dobbiamo avere una visione un po' più ampia, e quindi quella del servizio pubblico per lo sviluppo economico, sociale e culturale in un'ottica globale. Grazie molto.
Grazie a Massimo Ave anche per aver condensato la sua relazione. E io adesso chiamerei la dottoressa Campestrini, Clara Campestrini, dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Trento, perché soltanto pochi giorni fa, il 18 di maggio, è stato firmato il protocollo tra il Comune e l'Università di Trento. E quindi ci racconterà proprio dal fronte urbano che cosa significa, come si può concretizzare il rapporto organico tra università e territorio.
Grazie a tutti voi. Mi sento un po' una mosca bianca perché tutte le altre parti, diciamo, chi ha parlato prima di me veniva dall'università, io vengo dal territorio. Tenterò un po' di smentire che non è proprio così vero che il territorio non voglia collaborare. Anche Trento fa parte della rete Unitown e ha aderito inizialmente proprio su, grazie ai contatti col professor Ave dell'Università di Ferrara, e ha aderito solo come comune. L'università è arrivata 2 anni dopo, ma comunque è arrivata. Volevo dirvi in poche parole qual è la dimensione dell'Università di Trento per dopo passare agli altri punti. Come vedete, l'università c'è da oltre 50 anni, precisamente dal 62. L'università ha contribuito moltissimo al rinnovamento della città, perché non è un campus universitario, ma sono 200.000 metri quadrati sparsi nella città. Questa è l'occupazione di superficie che ha l'Università di Trento. Abbiamo 17.000 studenti su una popolazione di 118.000 abitanti residenti, 600 docenti e ricercatori, 700 persone di personale tecnico-amministrativo e 1.600 studenti stranieri. Non ho conteggiato gli istituti di ricerca, non ne ho avuto il tempo, ma ci sarebbero da conteggiare anche quelli, perché gli istituti di ricerca sono nati grazie all'università, non sono piovuti o non c'erano prima dell'università. L'università ha 10 dipartimenti, 33 programmi con doppia laurea, 25 corsi di laurea a ciclo continuo, 35 di laurea magistrale e 18 di laurea magistrale in lingua inglese. Questo per essere, noi siamo una regione di confine e il problema linguistico non ce l'abbiamo in Trentino e invece in Alto Adige, però come regione ponte con l'arco alpino, il puntare sulla doppia lingua è stato molto molto importante. Quali servizi vengono offerti agli studenti? Ci sono 1.600 alloggi in residenze universitarie dell'opera universitaria, un collegio di merito per 100 posti completamente gratuito appunto per i 100 meritevoli. Poi abbiamo delle residenze private per 250 posti e poi il resto invece si rivolge al mercato privato, però diciamo che con gli ultimi cantieri di residenze, le fasce che rientrano nei limiti di reddito per godere dell'alloggio, diciamo, da parte dell'opera universitaria vengono soddisfatte. Abbiamo poi solo dedicato agli studenti universitari un centro musica, un teatro di 450 posti e una palestra di roccia indoor molto grande. Quindi questo che vi ho detto è solo l'impatto, diciamo, il più semplice da valutare, che è quello quantitativo. Veniamo adesso invece a quello qualitativo dell'università. Quindi l'università come eccellenza a livello nazionale e internazionale, quella di Trento nelle prime 400 università nel ranking mondiale. Questa credo che sia la parte più difficile da veicolare, da far capire, cioè l'impatto qualitativo dell'università. E la città, il nostro sindaco ce l'aveva proprio nel mandato amministrativo, nel suo programma, quello della valorizzazione e del lavoro con l'università, ha ritenuto che il dare risposte alle esigenze della comunità universitaria su tutte le funzioni urbane, dalla residenzialità alla mobilità, dal tempo libero alla cultura, dall'efficienza dei servizi all'accoglienza, cioè questa dimensione del fare, va a permeare, diciamo, tutto il piano delle opere pubbliche comunali. Infatti le facoltà universitarie, ma anche le residenze, le chiamo ancora facoltà, perdonate, ma la mia età ormai le ho registrate così, sono servite addirittura da sono stati fatti degli investimenti proprio su sede fissa, quindi sono servite anche da un treno che fa funzione metropolitana e altre invece dai servizi di autobus. Quindi la dimensione del fare può essere costosa, ma è la più semplice. Veniamo invece a quello che dovrebbe essere, almeno a mio avviso, il vero rapporto con l'università: il valorizzare le competenze del mondo accademico per costruire il futuro nelle città che hanno la fortuna, le città piccole che hanno la fortuna di avere un'università e di poter imbastire dei rapporti con l'università. Quindi pensiero e conoscenza dello status quo e dei trend, dalla dimensione locale a quella globale, con un respiro internazionale, proprio per superare la facile autoreferenzialità che i piccoli territori tendono ad avere, e per poter pianificare e programmare l'idea di città e il cambiamento. Quindi la dimensione del conoscere e dell'immaginare, questa credo sia il vero punto importante sul quale lavorare, dando per scontato l'altro, perché se abbiamo dei nuovi cittadini è evidente che li dobbiamo servire. Quindi la collaborazione comune-università in una logica di compartecipazione responsabile degli attori sociali al governo del territorio. Partecipazione come superamento dell'unilateralità dell'agire amministrativo e qualificazione del processo decisionale. Quindi non più problemi del comune, ma problemi in comune da risolvere in comune, cioè insieme all'università. Il protocollo di intesa è stato siglato appunto il 18 maggio, il professor Nappi era a Trento quel giorno e ha partecipato, diciamo, assistito alla firma. Questo protocollo punta ad affrontare insieme lo sviluppo del territorio, partendo dall'integrazione tra la comunità nativa e quella universitaria per il miglioramento della qualità della vita di tutta la cittadinanza. Prima di fare questo protocollo abbiamo fatto una ricognizione di tutti gli accordi che avevamo come comune in atto con l'università, e devo dire che è stato faticoso perché ogni dirigente aveva i suoi contatti ma la stessa cosa ogni dipartimento aveva i suoi contatti con i vari servizi del comune. Mettendo insieme quanto aveva raccolto l'università e quanto abbiamo raccolto noi, è stato possibile fare un quadro di quello che c'era. Sono stati, diciamo, riportati tutti all'interno del protocollo, quindi ora si fa riferimento solo a un unico protocollo e si lavora su questo, che comunque spazia e abbraccia, come vedremo, su tutti i campi. I gruppi di lavoro misti, il rettore ha scelto i suoi professori, diciamo, i suoi incaricati. Non sono solo professori, c'è anche personale tecnico-amministrativo che è nei gruppi, e il comune ha scelto le sue strutture gruppo per gruppo. E gli ambiti sono ricerca e trasferimento della conoscenza, risorse umane, formazione e offerta culturale, la comunicazione, pianificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, i trasporti pubblici, la mobilità urbana, l'accoglienza della comunità universitaria come cittadinanza. È previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno debba essere definito un programma degli interventi e delle attività che traducano operativamente il protocollo, indicando i contenuti, i soggetti coinvolti, i tempi di realizzazione, gli oneri a carico delle rispettive parti e l'eventuale impiego di fondi nazionali e europei. Quindi, diciamo, il rettore e anche il sindaco hanno voluto progetti di medio periodo, no? Per avviare questo protocollo. Questo non impedisce di lavorare anche su problematiche di lungo periodo, però loro vogliono vedere concretizzati alla fine di ogni anno progetti che possano essere portati a, che possono essere imbastiti, poi portati a conclusione nei tempi che saranno necessari. Sono stati quindi formalizzati i gruppi di lavoro. Il primo progetto che è stato approntato e che è in fase di spedizione è un questionario per i cittadini residenti sulla percezione che loro hanno dell'università. Questo è molto importante poi per lavorare sulla comunicazione, su come viene percepita l'università, che non va banalizzata con la movida o solo con gli affitti universitari. Sono importanti anche quelli, però la vera fortuna per una città di avere un'università è quella di poter pianificare un futuro con qualità. Quindi il questionario è stato fatto prendendo anche una città americana che ha la stessa proporzione tra residenti ed universitari, e vogliamo rifarlo a periodi prestabiliti, insomma. E quindi entro la fine dell'anno dovremmo avere questo primo risultato, che poi andrà confrontato, non so, ogni 3 anni, per vedere se riusciamo, perché ovviamente in una città piccola e talvolta è anche facile, appunto, non capire il valore dell'università. Abbiamo poi potenziato, questo è già stato fatto, strutturato e potenziato i tirocini universitari col comune. Facciamo insieme all'ufficio dell'università di Job Guidance, facciamo 2 bandi all'anno. Ogni dirigente del comune partecipa se vuole, emette un suo progetto e seleziona gli studenti universitari che passano da noi circa dalle 300 alle 400 ore. Sta andando benissimo. Chi non riesce a mettersi nel primo bando, che parte verso ottobre per iniziare a febbraio, si mette in quello successivo e lo farà in autunno. È un grande aiuto che anche gli studenti danno all'interno delle strutture, perché come tutta l'amministrazione invecchia, perché non c'è ricambio, e quindi diciamo che queste nuove forze che entrano imparano, non facciamo fare fotocopie a loro, ve lo assicuro, imparano a lavorare e anche ad avere delle soddisfazioni, perché se lavorano a una mostra saranno nei ringraziamenti per quella mostra. Se lavorano una traduzione saranno citati come traduttori, quindi non sfruttati, ecco, voglio dire, anche se è chiaro che prestano il loro aiuto. E l'altro obiettivo che abbiamo messo insieme all'università è semplice dirlo, ma non è semplice farlo, è quello del informare su tutte le opportunità che ci sono, perché la conoscenza delle opportunità è un prerequisito per la partecipazione, e noi vogliamo che gli studenti che sono a Trento, che siano sia studenti residenti ma soprattutto cittadini per un periodo, partecipino anche alla vita, diciamo, della comunità. Sono organizzati in una consulta, ma al di là di questo ci interessa che fruiscano della cultura, dello sport, di tutto quello che la città offre. La promozione delle esperienze più significative lo vogliamo portare come modello di esperienza, proprio per trasmetterlo e amplificarlo. Era già stato detto da un professore prima, non mi ricordo il nome in questo momento, che serve una rete effettivamente per lavorare, e non c'è solo l'università, non ci sono solo gli studenti e non c'è solo il comune. Diciamo che la comunità è vasta, ed effettivamente bisognerebbe forse in un futuro passare da un patto comune università a un patto formativo territoriale esteso anche alle altre forze di ogni territorio. Grazie.
Grazie, anche perché ha dato una nota di ottimismo a questo rapporto così difficile con le città. Manderemo la sua relazione anche al Comune di Udine in generale, come in personale. E adesso abbiamo solo 5 minuti di tempo, purtroppo, però io ci tengo molto a dare la parola, a sentire la voce di Lorenzo Genna, che è Presidente del Consiglio degli Studenti, però chiedo anche a Giovanni Viola di aprire un momento la mappa, perché proprio da quello che diceva la dottoressa Campestrini, il primo passo è conoscere lo stato dei fatti, e quindi abbiamo sentito l'esigenza di mettere su una mappa la distribuzione delle sedi universitarie sul tessuto urbano e territoriale di Udine, parlando, e anche i servizi civici a disposizione, come primo passo per poter avviare delle riflessioni anche sulla possibile integrazione tra le attività universitarie e il territorio. Lascio subito la parola solo per dire, qui ci sono in fucsia le attività universitarie, in giallo sono il centro amministrativo dell'università e in azzurro sono i servizi, diciamo, della città, non solo quelli pubblici, no? Mi sembra. La mappa dovreste averla nella cartellina, quindi diciamo che la diamo per acquisita, scusandoci con Giovanni Viola per non avere il tempo di ascoltarla in dettaglio. Prego.
È difficile essere sempre l'ultimo relatore, è difficile addensare comunque gli atti di un convegno in poco. Ancora di più se, diciamo, la posizione dell'ultimo relatore è in contrasto con la posizione di tutti gli altri relatori, essendo io uno studente, rispetto ai docenti che hanno parlato. Terza missione dell'università, quindi cercherò di fare un discorso abbastanza snello e anche forse a braccio. Quindi il discorso, diciamo, lo vorrei fare iniziare da una considerazione, probabilmente una delle più grandi vittorie dell'uomo che diventa cittadino è la scoperta della piazza, la creazione mentale e fisica di un posto in cui i cittadini, il demos, si può riunire e può accrescere, può decidere, può sentirsi rappresentato, rappresentarsi e creare anche un percorso comune. Nella piazza è il luogo dell'incontro e dello scambio, abbiamo parlato, è uscito il discorso del Rinascimento in Italia, il Rinascimento in Italia si sviluppa anche sulle piazze, cioè si sviluppa nelle piazze dei comuni, piazze finalmente libere, piazze finalmente non militari. L'Università di Udine nasce nelle piazze, nasce per dei movimenti popolari di studenti e docenti. Forse ecco, questa è anche un po' la necessità dell'università oggi, tornare un po' in piazza, tornare a dimostrare che esiste da una parte ad ampie fasce dell'opinione pubblica e dall'altra tornare in piazza come momento collettivo della cittadinanza, di una città e in realtà di un momento di cittadinanza in quanto cittadini, di riaprirsi al dibattito, di riaprirsi in questo caso alla cultura. Due dati: l'OCSE, il piano OCSE per tutti i paesi che ne fanno parte era di avere almeno il 40% di lavoratori laureati. L'Italia questo obiettivo lo fallirà. In Italia c'è una situazione di un aumento vertiginoso dell'analfabetismo, di rimando e funzionale. L'analfabeta funzionale è quell'analfabeta che nasce alfabetizzato e perde l'utilizzo della lingua, della matematica, delle funzioni base perché non le usa. Questa è la situazione con cui noi ci confrontiamo, la situazione di una disaffezione da parte delle città, da parte dei cittadini verso la cultura. L'università cosa fa? Si arrocca nelle solite posizioni. Si chiude nei campus universitari, crea strutture di ricerca esterne alle città, non cura la terza missione che era stata affidata all'università, terza missione che non è esportare prettamente conoscenza o tecnologia verso l'impresa, verso il mondo che non è universitario, è portare la cultura fuori dalla cerchia, dalle mura dell'università. Tutti i grandi campus stanno andando verso il fallimento in Italia. Abbiamo avuto gli esempi dei campus non finiti dell'Università della Basilicata. Vediamo l'esperienza di Roma La Sapienza, con il campus universitario più grande d'Italia che ormai non contiene più tutti gli studenti che ha. Anche lì c'è ancora un altro discorso sulla quantità di studenti che vengono immessi nel sistema universitario e che poi non terminano il sistema universitario e abbandonano probabilmente anche prima di conseguire una laurea. Ma non è questo il tema di questo incontro. La cultura non è, come magari può essere detto, come viene detto, un bene. Io non posso entrare in un negozio e comprare una certa quantità di cultura. La cultura passa per osmosi, la cultura è, se vogliamo esprimerla un po' anche filosoficamente, il gioco del bambino che cerca di scoprire qualcosa o che giocando scopre qualcosa di nuovo. L'università queste cose non le sa più fare. Quando l'università esce dall'università e va dal cittadino comune, che può essere o non essere laureato, a spiegare, a far giocare, anche soltanto a far capire la potenza della cultura. Viviamo in un paese, proprio per i dati sopradetti, ovvero per un grandissimo flusso di analfabeti, che non sta più capendo che cos'è la cultura e la potenzialità della cultura. I genitori che dovranno scegliere di far andare a scuola un figlio, che dovranno in certi anni, comunque dell'età di un figlio, obbligarlo forse anche un attimo ad andare a scuola o consigliargli una scelta universitaria, siamo sicuri che lo faranno un domani? Davanti a una situazione in cui la cultura non serve, è molto più facile avere un bel aspetto, è molto più facile una scorciatoia di una raccomandazione, è più facile altre cose, dove l'impegno non esiste più. Questo è il mondo che sta venendo fuori. L'università ne è complice. Perché? Perché non sta facendo niente per non far sì che tutto questo sistema mentale prenda piede e si confermi nella mente del cittadino. Perché manteniamo sempre questo concetto. L'università è nella città, però è la città che soverchia l'università. Ci sono più cittadini che universitari in tutti i campi. Questo è il problema. Se il cittadino non pensa che l'università sia un valore e che non pensa che la cultura sia un valore, l'università è come se non esistesse, è un corpo esterno, ma metaforicamente potremmo chiamarlo addirittura un tumore all'interno di una realtà che invece sarebbe normale senza questo neo, questo tumore. E, tornando alla pragmaticità, in questo caso di Udine, dopo l'intervento di un rappresentante del comune di Trento, non posso che tornare alla pragmaticità. E, cosa serve? Servono spazi, servono piazze, serve poter concedere agli studenti da una parte, motivare gli studenti dall'altra a fare, a esporsi, a creare un progetto e presentarlo nella città, non nell'università. Abbiamo il dipartimento di architettura nell'Università di Udine, i plastici, tutte queste creazioni vengano mostrate al pubblico e non tenute chiuse all'interno delle mura universitarie, di questi nuovi castelli delle nuove epoche. L'interconnessione, la socialità, il 2.0 non è altro che un'astrazione di quello che succedeva nelle piazze, nelle vie, nei centri storici delle nostre città, cosa che però non succede più, non funziona più. Ecco, questo è l'ingranaggio che forse si è rotto e l'università non sta facendo, secondo me, molto per reintegrarlo. Abbiamo la fortuna a Udine, come era stato già riportato da un precedente relatore, di ospitare per il secondo anno la kermesse, tra l'altro sponsorizzata anche dalla CRUI, che è Conoscenza in Festa. 2 giorni di dibattito nelle piazze, nelle vie, in cui i docenti universitari escono dall'aula, escono dalle mura dell'università e parlano con tutti. Questo è un passaggio osmotico della cultura, questo è anche rendere partecipe il cittadino della fortuna e delle conoscenze che vengono sviluppate in università. Due ultimi concetti: rappresentanza e partecipazione all'interno delle città da parte degli studenti e delle università, cosa che è già stata lungamente dibattuta, ma soprattutto in città piccole come la nostra l'università non deve essere un corpo, bisogna pensare a un'università diffusa nella città, diffusa nel senso di mantenuta in un unicum con la città. Solo così possiamo creare un plus valore, creare effettivamente qualcosa che va oltre l'avere una città e un'università. Diciamo che questo potrebbe essere una sintesi generale di tutto il discorso che avevo in mente. Vi ringrazio per l'attenzione.
Purtroppo il tempo è scaduto, come si dice, e anch'io avevo preparato qualcosa da dirvi, ma direi che dobbiamo purtroppo chiudere rinviando il dibattito ai prossimi incontri, che speriamo, o anche scambi di opinioni, ma voglio dire, chiudiamo con la domanda che Cassoneave prima diceva bisognerebbe fare alle università. Io credo che invece dobbiamo rivolgerla anche alla città e al territorio, cioè la domanda che Emiliana: chiediti che cosa puoi fare tu per l'università e per il territorio con l'università, per quel rapporto organico che era prefigurato dalla legge istitutiva. Il rapporto organico si fa con 2 soggetti, se uno non c'è, da soli è difficile istituirlo. Quindi il nostro compito che noi abbiamo voluto attuare con questo primo provocazione, che poi vedremo se avrà successo, però è proprio quello di stimolare, di stuzzicare il territorio a tutti i livelli, a partire dagli studenti. Lui non è stato l'ultimo intervento, è stato proprio quello che dopo aver sentito tutte le voci che venivano dall'università ci dice anche ereticamente, quello che Ceccarelli diceva prima, abbiamo bisogno anche di pensieri eretici, Perché i pensieri eretici vengono dai giovani e noi abbiamo bisogno di formulare le domande per dare delle risposte. Non basta che l'università vada nelle piazze a parlare, deve andare ad ascoltare. Questa è la questione. Quindi grazie a tutti e rammaricandomi di non aver avuto il tempo, il modo di ascoltare anche le altre opinioni dei presenti, speriamo di avere, cioè anzi lavoreremo per istituire nuovi incontri, nuove occasioni di incontro, e naturalmente raccoglieremo gli interventi completi per mettere a disposizione tutti gli interessati. Grazie a tutti.
No.
Tanto non c'è molto pubblico qui. Aspetta che.
Ciao. Ci sentiamo. Sei una che va sfruttata. Sei una che va sfruttata.
Ah sì? Adesso. Beh, noi non è che ci dobbiamo salutare.
Stasera
no, appunto. Sì, come adesso vediamo come ci organizziamo. Per la... Ciao, i tavoli. Allora, io avevo preparato le borse con dentro il tutto, anche un omaggino.
Grazie.
Anche a te.
Poi grazie.
Ci vedremo, noi ci vediamo più spesso, insomma. Ciao.
Paola, boh, l'abbiamo chiusa da poco, stavo via perché sono un... No, alla... Per il...
Dov'è che si deve andare a dormire poi?
E poi ho fatto mettere un articolo nella riforma che obbliga il Ministero ad aumentare la percentuale da 0,5 a 2 punti dell'FPO ogni anno. Per cui devono fare proprio una legge a questo punto.
Non è tutto un link, non perché hanno il link deciso alla lettera.
Va bene.
Grazie. Buonasera. Oh, che gentile, grazie, gentilissima, gentile, grazie, arrivederci.
Il libro della lotta per l'unità. Bisogna vedere tra gli usati, tra forum, chissà. Perché l'editore deve essere andato all'università. Sì, ho sollevato un po' di edizioni, ma è sempre la solita storia sui precedenti di questo, no? Devo nominare tutti. Polemica di una persona che è polemica. Certo.
Perché le cose sono state prima volta nominata dopo del 49.
Sì.
Bisogna partire.
Sì, ma anche dai primi. Certo, sì, è evidente. Però sì, a volte non bisogna neanche perdersi troppo nelle preistorie, perché poi a volte scatta qualcosa che rende qualcosa nuovo,
insomma. Sì, no, però.
Certo, certo.
Capire che non
sì, non in 12 minuti,
no,
No, ma infatti prima si è detto, no, che negli anni 60 si parlava di nato piano piano,
però il taglio era un po' petrato. Quando decide di continuare, nel momento in cui sarebbe indotto a smettere perché il figlio si ammala di leucemia, nota.
Sono note fatte per sé, non per essere pubblicate, evidentemente. Quindi anche rivelano il suo intimo. Dice, ho pensato a Schiavi, che 3 anni fa è morto per la stessa malattia di mio figlio, e questo proprio nel momento in cui stava per raggiungere lo scopo della sua lotta, non ci è riuscito perché la morte lo ha bloccato prima. E io allora ho pensato di dover continuare. Abbiamo fatto in presente i precedenti, chiaro, no?
Forse ieri sera, dove è andato? Ci troviamo alle 8? Anche qua, di nuovo, al Contarina di nuovo, poi andiamo a vedere cosa fa.
Allora, alle 8 sono
arrivati tra poco. No, alle 8 sono beh, alle 8 e mezza? No, qui, nel Contarina.
Quanto hanno dato anche a Trieste?
Sì, all'inizio l'avevo appena detto. Però ripensandolo con gli occhi di oggi, lui è già prefigurato la rete regionale.
Certo.
Perché poi ho fatto domande...
Sì, ma lo hanno dato? Perché Trieste ha detto, va bene, gliela date a loro e, no, e a noi date. No, chi, cioè, è ovvio, no?
Però allora non si sentiva neanche di tanto, loro non essere in
avevamo qui io uno di potuto dire avevamo una quantità di laureati percentuale come la Calabria, quindi eravamo tantissimi, no? Erano più di base, insomma,
però questo fatto che già c'è, perché io ho fatto l'analisi dei dati tra Udine e Trieste, sono da 5 di testa, e Udine ha intorno al 70% delle tre province dell'anno, e Trieste non ha molto tempo.
E quindi... Anche chiuso.
Cioè, lo farò...
No.